così mi sentite meglio. Bene, bene. Se parliamo del paradiso.
Che bello.
Che bello. Il paradiso, la definizione, è la visione di Dio. Dio noi ci crediamo, perché se siete qua vuol dire che ci credete al Signore, se no non sareste qua, sareste non so dove. Ecco, ci credete al Signore. Dio c'è, c'è poco da dire, Dio c'è, Dio esiste e conosce tutto, conosce i nostri pensieri, conosce i nostri desideri, conosce le nostre debolezze, conosce anche le nostre opere buone, conosce le nostre preghiere, tutto conosce, è bello sapete, è bello, e conosce non solo, non per punirci, ma per aiutarci. Perché Dio è amore, la definizione è amore. Quando si ama, no? Cosa si ama? Si cerca tutto il bene della persona che si ama, no? Si cerca che stia bene, si cerca che abbia le cose più belle, più buone, si cerca di metterlo in un posto. Questo è quello che vorrebbe il Signore. Di noi vuol fare dei santi. Dobbiamo diventare tutti santi, sapete, tutti, tutti, non di quelli del calendario qua, no, non ci porta quello. La santità è l'assenza del peccato. La santità è, per definizione, l'assenza completa del peccato. Siccome siamo deboli, ma senti un momento più qua, lei, sedere la sedia. Ecco, perché quella di dietro non mi vede, ecco, a me piace vedere tutti in faccia, bravo. Sì, sì, bene, bene, bene. Benissimo. La felicità vera, la felicità in cui andiamo incontro tutti, è la visione di Dio. Dio è il bene supremo. Dio è quello che ha creato ciascuna anima noi. Sì, il corpo è venuto attraverso i nostri genitori, ma l'anima l'ha creata lui. Se lui non creava l'anima, noi non saremmo qui. Va bene? Dio ci ha create tutte le nostre anime e ci ha creato per amore. Perché Dio ci ama di un amore immenso, che solo Dio può amare così tanto. Tanto da far incarnare suo figlio, il figlio di Dio, Gesù, che si è chiamato Gesù, da permettere che soffra quello che ha sofferto. Quindi sapete che la crocifissione, la morte che ha fatto Gesù è una cosa atroce. Forse l'avete vista in televisione.
Sì, sì.
Forse l'avete vista in televisione, ma è niente al confronto di quello che realmente ha sofferto. Un Dio, il figlio di Dio, che non ha mai offeso, fatto il minimo peccato, perché era Dio, immaginate, per amore nostro, proprio per amore nostro, perché ci vuole tutti in paradiso. E allora vedete, non è che lui ci faccia soffrire noi, è il mondo, è la vita che è quella che è, però se noi offriamo le nostre sofferenze a lui, lui le cambia in gloria. Domani io ho mal di testa, per esempio oggi, senti signore, io ho gran mal di testa, si prendo anche l'aspirina o quello che devo prendere, va bene, però te l'offro. Lui cambia il nostro mal di testa in una gloria domani. Tante grazie qua giù, tante grazie, e poi la gloria del paradiso. Ci pensate al paradiso voi? Fatemi sto piacere, pensate nel paradiso, sempre, sempre bravo, sempre si pensa, perché è nella nostra natura proprio come Dio ci ha voluto creare, ci ha creati per la felicità, Dio, ci ha creati per il bene, è stato Satana che ha rovinato tutto, è venuto e ha fatto cadere Adamo ed Eva. Per una cretinata così, guardate che è commosso. Eppure sono caduti. Però lui non ci ha abbandonati. Lui ci ha promesso il Redentore e ha mandato suo figlio il figlio di Dio che si è incarnato, e voi sapete che vita ha fatto. Da 30 anni in famiglia, va bene, ha fatto bambino come tutti i bambini, è cresciuto e ha imparato il mestiere da suo padre putativo, quello che tutti credevano fosse suo padre, ma non era suo padre, perché il padre di Gesù è solo Dio. E ha imparato a fare il falegname, perché Gesù ha lavorato, sapete, fino a 30 anni ha lavorato nella sua casa. Giuseppe faceva il falegname, perché lui ha fatto il falegname, il tavolo falegname, non so come facevano una volta, che facevano un po' tutto,
sì.
Vedete? Lui ha lavorato, sa che cos'era la fatica del lavoro, Gesù. Vedete, il figlio di Dio, padrone del cielo e della terra, che ha creato i cieli e la terra, ha creato tutto, che come un fiat avrebbe avuto tutti gli aratri possibili, tutte le, non voleva che lui invece ha voluto lavorare come un semplice operaio, e non ha voluto nascere da una famiglia ricca, da una famiglia per bene, come si dice noi, vero? Dalle famiglie, da un semplice operaio, ha permesso che dovesse fuggire in Egitto, perché anche quello, pensate, lui ha anticipato i nostri tempi, vero? Noi quanti esodi abbiamo dovuto fare? Beh, voi meno, perché siete più giovani di me, ma io con la guerra ve lo ricordo come scappavamo e andavamo a dormire ora di qua o di là, perché magari chi dormiva nei posti di pericolo doveva andare via di là, perché c'era sempre il pericolo delle bombe, che venisse. Io me lo ricordo benissimo, perché vedete, il Signore ha voluto che Gesù, figlio suo incarnato per noi, per nostro amore, solo per amore di noi ha fatto tutto questo, per amore nostro, per salvarci, per aprirci le porte del paradiso, che il paradiso era chiuso completamente dopo il peccato di Adamo e Eva. Nessuno poteva andare in paradiso. Cosa hanno fatto quei due a disobbedire? Eppure è successo. E le porte del paradiso erano chiuse, nessuno poteva più andare in paradiso. C'è voluto l'incarnazione, la morte, forse avrebbe ottenuto lo stesso effetto anche solo con l'incarnazione, ma lui ha voluto andare fino in fondo. Lui ha voluto farci capire, farci vedere quanto ci ha amati. Gesù ha fatto tutto per amore, si è incarnato per amore, ha fatto 30 anni l'uomo qualunque così, e poi 3 anni di predicazione, e poi si è immolato. È lui che ha accettato la morte, è lui che l'ha accettata. Nell'agonia delle Getsemani è stata un'agonia terribile quella di Gesù, perché oltre che era Dio, era anche uomo. Aveva tutto della nostra natura umana, e noi abbiamo paura della morte. C'è niente da fare, abbiamo paura della morte. Perché? Pensare che è così bello, perché è la porta per andare in paradiso, ma umanamente parlando, chi è che non ha paura della morte? Eppure ha voluto morire. E in che maniera ha voluto morire? Perché quello che vi ha fatto patire, quello che avete visto in televisione, è niente a confronto della realtà. E niente, perché si sono incattiviti proprio fuori misura. Anche l'avete condannato a morte, uccidetelo, ma non fatelo patire così, con la corona di spine, con la flagellazione, con tutto quello che ha patito Gesù. Guardate, è una cosa, un altro sarebbe morto anche prima, che, ma lui era sanissimo, una persona forte, e ha sopravvissuto anche la flagellazione. E guardate com'è morto, 3 ore appeso a quella croce, 3 ore. Però se pensiamo a quello, noi diciamo, beh, se Gesù ci ha sopportare quello che ha sopportato. Per aprirsi le porte del paradiso deve essere ben prezioso il paradiso, cosa dite voi? Guardate che ci aspetta una vita di felicità, una felicità totale e completa, senza nessun sacrificio, senza nessun dolore, senza niente. In paradiso scomparirà tutto. Non avrò più né mal di testa, né mal di piedi, né mal di schiena. Non avrò più nessuno che ci odierà, nessuno che ci farà del male. Avremo solo persone che ci vogliono bene. Ci sarà in paradiso solo l'amore. Pensate, solo l'amore. Ci vorremo un bene immenso anche fra di noi, quelli che ci conosciamo e anche quelli che non ci conosciamo, come se fossimo sempre conosciuti. È il godimento di ogni bene senza alcun male, né fisico, no, perché non abbiamo neanche più il fisico, ma dopo sapete che alla fine del mondo risusciteremo, ci darà un corpo nuovo il Signore. Lo pensate mai questo? Alla fine del mondo, che lo sappiamo quando verrà la fine del mondo, ma per il momento il mondo va avanti, allora non ci importa. Però siamo sicuri di questo, alla fine del mondo ci sarà il giudizio universale, cioè davanti a tutti gli uomini, cominciando da Adamo ed Eva e finendo da quelli che sono ultimi, gli ultimi che moriranno, va bene, davanti a tutti ci sarà il giudizio, cioè tutti vedremo il male e il bene che tutti abbiamo fatto. Però il male che noi di cui ci siamo pentiti, ci siamo confessati, diventa come una cicatrice gloriosa, una gloria, perché se il Signore ci ha perdonati, e il Signore ci perdona sempre quando noi siamo sinceramente pentiti, perché bisogna essere pentiti dentro perché il Signore ci perdoni, cioè ho capito di aver fatto male, Signore perdonami. Guardate che non esige neanche che andiamo dai giudici, non esige neanche che andiamo dai tribunali, noi non esige il Signore, esige solo che noi capiamo di aver sbagliato. Signore, io ti chiedo perdono per quello che ho sbagliato, che ho fatto sbagliare. Basta, siamo salvi, sapete? Anche non fosse un prete in quel momento al punto di morte, non importa. Se noi diciamo, Signore, ti chiedo perdono di quello che ho sbagliato, di quello che ho, basta, lui ci perdona. Se c'è il sacerdote è meglio ancora, se c'è il sacramento. E io vi consiglio questo, andare spesso a confessarvi. Perché guardate, nella Chiesa ci sono periodi così, come il mondo. La Chiesa va dietro, vive nel mondo e quindi va dietro tante volte nei giudizi e nelle cose del mondo. È subentrato un pensiero molto sbagliato, molto, molto. Vado a confessarmi solo se ho fatto un peccato mortale, e ancora. No, cari, quando ero bambina io, e grazie a Dio ho avuto proprio degli insegnanti meravigliosi, ci facevano andare a confessarci tutte le settimane. Il sabato veniva nelle scuole, perché allora si faceva scuola il sabato, e diceva, se il sacerdote, chi è che vuole andare a confessarsi? Noi solo per la voglia di andare fuori della classe, di non studiare, in quel momento correvamo tutti a confessarci. E nessuno diceva niente, tutti gli insegnanti buoni, tutti, perché io andavo da scuola dalle suore. Tutti felici, andavamo tutti a confessarci. Ogni sabato, che cosa dicevamo bambini? Che peccati volete che avessimo avuto? Abbiamo disobbedito, abbiamo detto qualche parolaccia, vero? Qualcuno ci ha fatto qualche bugia, va bene? Ho litigato con i miei amici o con i miei fratelli, ecco, così. Basta. Questi erano i peccati che facevamo allora, perché lo dico non per me ma anche per tutti gli altri, erano questi i sacerdoti, se diceva bene, adesso capisci da non fare più, cerca di obbedire, ci dava una parolina, mica ci mandava via come dire che stupidate, no, dava importanza, perché anche quelli erano peccati. Allora ci aiutava a cercare di obbedire, di essere buona, di non dire bugie, magari così, ci insegnava il modo, ci dava la soluzione tutte le tutti i sabati. Tutti i sabati, io ringrazio il Signore di essere nata allora, sapete, con questa maniera di vivere. Perché sapete cosa vuol dire la grazia sacramentale? Perché la confessione non è solo il togliere i peccati, davanti a Dio l'anima nostra ritorna bianca, senza tutto quel nero dei peccati, ma ci dà la forza di non ricadere, ci dà la forza di essere più forti nelle occasioni di peccato, ci dà la forza di saper lottare contro il male. Più spesso andiamo a confessarci, più spesso, più forza abbiamo. C'è San Carlo Borromeo che si confessava tutti i giorni. Non so che peccati facessi San Carlo Borromeo, ti immaginatevi. Un santo così, un vescovo, andava tutti. Perché se voi guardate, se fate l'esame di coscienza la sera, qualcosa ci scappa sempre. Qualcosa c'è? Ho detto una parola che non andava in quel momento. Oppure mi sono lamentata anche col Signore, gli ho detto, ehi Signore, lei. Oppure, non so tante cose, oppure non sono andata d'accordo, ho detto una parola cattiva invece che una parola buona. Perché noi non siamo autorizzati a trattare male le persone. Nessuno è autorizzato. Neanche i figli, sapete? Dovete far capire quando sbagliano. Oh sì, eh. I figli, tu hai fatto questa disobbedienza, tu hai fatto questo che non andava. Guarda che le conseguenze sono queste e queste e queste. Guarda che hai fatto un grande dispiacere a me, a tuo papà, se c'è. E guarda che soprattutto hai offeso il Signore. E quando morirai, lo vedrai se non ti penti prima. Se noi invece che gridare, che dire parolacce e dire magari prendere a botte, facciamo questo ragionamento ai figli, cosa dite voi? Capisco, perché io mi ricordo, guardate, il mondo è così, delle volte mi prendevo di scapaccioni le cose che non sapevo neanche perché, che cosa volevano quelli? Ditemi, niente, perché non sapevo neanche perché. Se invece di darmi uno scapaccione mi avessero detto guarda che è sbagliato a fare così e così, bisogna fare colà, allora avrei detto non potevate dirmelo prima. ma scusate, quante volte, provate a pensare, quante volte facciamo questo sbaglio? Quante volte? E quante volte magari giudichiamo le altre persone, il che vi dico, il Signore non vuole che giudichiamo nessuno, perché è Lui giudice. Perché noi non sappiamo l'indole di quella persona, non sappiamo dentro che cosa c'è dentro, nell'anima. Non sapete che occasioni ha avuto, non sappiamo, troppe cose non sappiamo. E poi non siamo mica noi che dobbiamo essere i giudici. Vedete, la confessione è un grandissimo sacramento, grande, che ci dà anche la luce, perché se noi ci accostiamo a questo sacramento, e come vi dico noi, tutte le settimane, tutte, io ringrazio proprio Dio di essere nata allora, ho avuto dei sacerdoti che ci hanno insegnato, questo non so io adesso, voi avete tanti parroci, tanti sacerdoti, non so se vi insegnano ancora questo. Non lo so proprio, perché è andato allontanandosi e anche rovinandosi anche questo. Ogni modo io vi dico, guardate, c'è qualcosa. Bisogna che torniamo alla base, bisogna che torniamo alla verità. Passiamo un momento molto terribile nella vita, sapete, molto. non so come finirà, ma finirà in schifo, come si dice. Magari darà un'altra guerra, un'altra cosa. Perché come si sono messe le cose, non sono messe bene, no? No, perché se i popoli non capiscono, i capi dei popoli meno che meno, quella che è la verità, quella che devono dire e quello che non devono dire, quello che devono fare e quello che non devono fare. Insomma, guardate che... Guardate i capi dei popoli. Chi è cattolico? Solo il nostro? Per detto così. Per detto. Dopo pratica non lo sappiamo. Dobbiamo pregare per lui. Pregate sempre per i capi dello Stato, perché hanno una grande responsabilità. Ma che ancora sia un po' di cattolicesimo e un po' di grazia, sia ancora in Italia qua. Ecco perché l'Italia il Signore la salverà, quando verrà il grande castigo. Due terzi dell'Asia spariranno, sapete? Spariranno! Guardate la Cina. La Cina insegnano tutto contro Dio. Hanno per regola tutte le cose contro Dio.
C'è tutto contro.
Non so. Chi è andato a capo è proprio un demonio incarnato e spande tutte le sue teorie così. Pensate i milioni di persone che ci sono. Pensate. Ci saranno ancora di, certamente che ci saranno dei buoni, di cristiani, ma nascosti, perché se li trovano li uccidono subito. Capite questo? Pensate alla gravità della situazione. Poi vediamo l'India. Cosa c'è in India? Il cattolicesimo ce n'era parecchio, hanno cercato di uccidere tutti, di far fuori tutti. Tutte le altre nazioni. Io lo so, credo che due terzi dell'Asia spariranno. Voi siete più giovani di me, io sono vecchia, io spero di vedere il paradiso non qua. Ma chi è più giovane non vedrà la cosa. E quando il Signore dice una cosa, la dice e la fa. Non sappiamo quando, i tempi non li sappiamo, ma l'azione lo sappiamo. Ma perché? Perché per richiamare al bene, per salvare quelli che. Noi qua che cosa vedremo? I castigli di Dio, quelli che verranno dopo di noi, li vedranno con i loro occhi e diranno: abbiamo sbagliato, Signore, perdonaci. L'Italia il Signore la vuole salva, sapete perché la salverà? Prima di tutto perché c'è il Papa. Voi non avete l'idea, la grazia che abbiamo noi in Italia di avere il Papa. È il successore di Pietro. Alla grazia dell'infallibilità in fatto di fede e di morale. Quando lui predica e dice questo è bene, questo è male, state sicuri che è sicuro. Al dono dell'infallibilità. E poi, è il vicario di Cristo. Abbiamo questa grazia in Italia. E l'Italia si salverà proprio per questo. Prima di tutto per il Papa. E poi per la devozione alla Madonna. La devozione alla Madonna. L'Italia, in Italia c'è tanta devozione alla Madonna. Ed è lei che ci salverà. Perché pregherà al suo figlio di avere pietà di noi. Difatti, guardate, io ho girato abbastanza così. Io anche nei paesetti più piccoli, io ho sempre trovato una chiesetta alla Madonna. O un tempietto, una qualcosa, sempre. Nelle nostre chiese c'è sempre l'altare alla Madonna, vero? Che di solito è il più bello, se non proprio l'altare maggiore. Abbiate tanta devozione alla Madonna, tanta. È lei che ci ottiene la salvezza. Se l'Italia rimane salva, rimane per grazia della devozione alla Madonna. Ditelo anche ai vostri figli, ditelo ai vostri nipoti. Ditelo ai giovani. È difficile arrivare a parlare ai giovani adesso, è molto difficile. Però ditelo, trasmettetelo voi, nelle vostre famiglie. è la Madonna che si salverà, è la Madonna che impedirà che l'Italia sia castigata come tante altre nazioni. Perché? Proprio per lei, perché lei prega per noi e ci salva. Quindi è seria, sapete, la questione, non è marginale. La devozione alla Madonna è importantissima. E se voi vedete e sentite anche per televisione, che poi la televisione è in mano a Satana, non è in mano mica in mano la televisione. Vi accorgete? Credo che la vediate tutti, no? Però qualche telegiornale lo devono trasmettere. E magari c'è la processione tale o c'è la Madonna, è quella che ci salva. È quella che ci salva. Adesso andiamo incontro alla festa di ogni santi, no? Ma prima di tutto la più grande santa è la Madonna in paradiso. Quando avete bisogno di qualche grazia, implorate la Madonna, pregatela, vi otterrà qualsiasi grazia, spirituale o materiale, vi mette a posto tante cose. Ma devozione alla Madonna vuol dire prima di tutto non essere in peccato mortale. Perché come fate a pregare alla Madonna, la mamma, se avete ucciso vostro figlio? Perché ogni peccato mortale è la rinnovazione della morte di Gesù. È come la uccidiamo ancora, Gesù. E allora la Madonna può essere contenta? No, è sua mamma. Vedete? Però quando abbiamo da ottenere qualcosa da Gesù e diciamo magari Gesù non sono stata tanto buona qua così, ma ti chiedo perdono, ma prego la tua mamma, pregate la mamma, prega tu Madonna Santa Gesù, perché così a tuo figlio ottieni tutto, è vero ciò che te, è proprio vero. E pensate che l'Italia sarà salva proprio per questo, per la devozione alla Madonna. Voi propagatela. Insegnate ai vostri figli, ai vostri nipoti. Dite se volete essere, provate, dite quando hanno bisogno di qualche grazia. Provate a pregare la Madonna, vediamo. Io ho sempre ottenuto tutto, tutto dalla Madonna. Quando pregavo, guardate, quello che, perché pregavo che fosse fatta la volontà di Dio, è logico, no? Pregavo. Perché quando a mio papà aveva 44 anni è venuta l'emorragia cerebrale, volete che pregassi che succedesse il miracolo? Sì, se volevo poteva fare anche il miracolo, ma sapevo che no, che era bene così. Però ha ricevuto i sacramenti, però nonostante la commozione cerebrale che ha avuto così, ha ricevuto tutti i sacramenti. È venuta la commozione cerebrale alle 4:30 del pomeriggio e alle 3 del mattino era già spirato, era già morto. E aveva 44 anni, sapete, mio papà quando è morto. Però ho ricevuto tutti i sacramenti. E ancora capiva. E lui ha capito di morire. Perché quando, pensate che ha telefonato lui, si è appartato da dove era andato per pagare un signore che aveva dei soldi da dare e si sono ritrovati in una trattoria, diciamo così. A un certo momento non ha più visto gli altri, non sapevano dove era. Lui ha telefonato a casa a mia mamma e ha detto vieni a prendermi perché sto molto male. E si era appartato senza dire niente neanche agli amici. Tanto che quando mia mamma è corsa e ha chiesto ma dove Ugo? Ma era qua con noi. Ma sta male, dice. Ma non so, gli amici non avevano capito. E l'ha trovato seduto vicino al telefono. Aveva avuto la forza di telefonare. Pensate, alle 3 del mattino era già morto. Di un'emorragia cerebrale. Lui intelligente che conosceva bene le cose ha capito il male, ha capito tutto. Ma ditemi voi, non siamo qua di passaggio? Noi non sappiamo quando il Signore vorrà riprendersi, ma come vorremmo essere davanti a Dio? Provate a pensare come voglio io che il Signore mi trovi. ho qualche peccato, Signore, ti chiedo perdono, e dopo appena posso vado a confessarmi. Che bella usanza che avevamo noi da bambini, tutte le settimane andavamo a confessarci. E il prete aveva pazienza, non ci diceva mica lui queste cose. No, cosa vuoi che dicessimo? Abbiamo disobbedito, abbiamo detto qualche parola, magari qualche titolo che non andava. C'era chi diceva che ha detto qualche bugia, eccetera. Non importa, erano sempre peccati. E il sacerdote seriamente ci trattava, ci indicava, ci diceva quanto dovevamo fare. Sapete che grazia abbiamo avuto noi? Quando io penso a come preparano adesso i bambini alla prima comunione, mi viene da piangere. Ma da piangere, però, perché io voglio molto bene i bambini. E voglio molto bene al Signore. Perché non insegniamo ai bambini veramente bene, veramente quello che devono fare e quello che non devono fare, quello che devono chiedere al Signore? Perché non glielo insegniamo? Io non so se tra di voi ci siete dei catechiste, ma guardate, se siete catechiste, prendete la dottrina di San Pio X, il catechismo di San Pio X, e insegnate ai bambini a pregare, a pregare, a pregare. Che non vuol dire tante Padre Nostro e Ave Maria, sapete? Pregare vuol dire parlare col Signore. Insegnate ai bambini a parlare con il Signore. Avete figli grandi già, perché voi ci sono di quelli di una certa età. Hanno bisogno, di guai ne abbiamo tutti, di guai ne abbiamo tutti. C'è qualcosa, vi dicono che c'è qualcosa che non va o finanziariamente o in altri posti, e perché non preghi? Provate a dire al figlio perché non preghi, oppure prega di più. Guarda che il Signore sa risolvere tutti i problemi, tutti, tutti. Io tocco con mano, ma sapete quante volte? Le grazie che il Signore fa alle persone che pregano. Trovano lavoro, i figli sì, vanno dritti, fanno bene a scuola, sono anche rispettosi a casa, non so, si trova, c'è bisogno di questo, ce la fa trovare tutto. È vero, sapete, non è che il Signore non permette la prova, certo che permette la prova, perché noi siamo razionali. Noi siamo razionali, non permette la sofferenza, permette il dolore, ma è l'unico che sa risolvere le cose. È inutile che ce la prendiamo con lui perché, per esempio, non so, è successo che sia malata una persona. Preghiamo che il Signore l'aiuti a guarire, quello sì. Perché noi siamo di casa nostra, siamo qua di passaggio, cari. Siamo qua di passaggio, mettetevelo in testa. Non abbiamo qui una dimora permanente, dice la Sacra Scrittura. Non l'abbiamo qui. Non siamo venuti al mondo per stare sempre qua. No, lo sapete che siamo di passaggio. C'è chi muore prima, chi muore dopo. Ma la morte che cos'è? È il passaggio da questa vita all'altra vita. Non incognita. Non, ci sono quelli che non credono proprio niente, che dicono, dopo morte cosa vuoi? Finisce tutto e basta. No, ma noi siamo immortali. Noi abbiamo un'anima immortale che non ha più fine. Ha avuto principio perché il Signore ha voluto crearcela lui. Sapete che il corpo viene dai genitori, ma l'anima viene direttamente da lui, eh? Ce l'ha voluto creare lui l'anima. Ce la custodisce, ci aiuta in tutto quello, basta che noi chiediamo. E dopo è destinata o alla gioia eterna o alla sofferenza eterna. Ma chi ha voglia di andare a soffrire? Dopo che abbiamo patito abbastanza in questo mondo, perché in questo mondo sì ci sono anche delle gioie, ma ci sono anche tanti dolori. È inutile dirlo, è così. È così. Allora, dopo che ho sofferto qua in questo mondo, vuoi che vada a soffrire per tutto l'altro? Ma chi me la fa fare? Sono matta? Sono nata. Io voglio una eternità di gioia. Tutta la gioia che non ho avuto qua su questa terra, la voglio in paradiso. male ho la testa o la schiena, cose che succedono a tutti, non ero di ora. Dico, però in paradiso non c'è proprio male, eh. Oh, che gioia, dico. Pazienza qua su questa terra, prendo un calmante, prendo, mi curo, però quello che posso, però in paradiso non ci sarà più male. Né mal di testa, né mal di schiena, né mal di gambe, né niente. Niente più dispiaceri di nessun genere. Di nessun genere. Pensate, noi siamo creati per questo. Il Signore ci ha creati per portarci in paradiso, sapere, non all'inferno. Però ha dovuto per forza di cose creare l'inferno. Perché? Perché l'ha voluto gli angeli prima di tutto. È stato Lucifero, è stato con gli altri che hanno disobbedito. Hanno disobbedito a Dio. Dicono che la prova degli angeli sia stata la visione dell'incarnazione di Gesù. Dicono questo i padri della Chiesa, quelli che scrivono, okay, giusto, no? E credo che sia proprio questa la prova che Gesù, che Dio ha dato a Lucifero, sì, si chiamava Lucifero, il paradiso, era l'angelo più bello del paradiso. Lui e i suoi amici, quando hanno visto la passione di Cristo, l'incarnazione e la passione di Cristo, hanno gridato tutti, non servio, non voglio servire uno così, perché secondo loro era un Dio quello che pativa così, e invece era proprio un Dio, che pativa così per salvare noi. Si sono ribellati a Dio e si sono precipitati, sono diventati Satana, sono diventati demoni, sono diventati, e mica solo Lucifero, l'inferno, sono tanti angeli di Satana. E quelli che si tormentano sono proprio loro. Vabbè, io non so se voi abbiate mai avuto la percezione di quello che fanno i demoni. Quello che cercano di farci fare il male a noi. Io l'ho avuto tante volte, sapete, tante volte, no? La percezione netta, netta, di loro che mi tormentavano. Volevano che facessi il male. Volevano che disobbedissi a Dio. Volevano dire, guarda, è troppo difficile stare dietro a Dio, è troppo difficile obbedire a Lui. Se invece stai con me, ti darò tutto, da tutti i beni della terra, per quello che Gesù ha detto, no? Quando ha detto che il demonio si mette a capo, vede tutto questo io ti darò, se prostrato mi adorerai. Ecco la Satana. Ha tentato Gesù in questa maniera. E tenta noi sempre, ti darò questo guadagno, ti farò questo, ti farò grande, ti darò questa nomina, ti farò quelli. Quelli che per esempio si iscrivono alla massoneria. Io ho avuto direttamente a fare con una persona. Per i soldi, per avere potere, per avere, si sono iscritti alla massoneria. Sapete cosa vuol dire iscriversi alla massoneria? Diventare succubi di Satana. Firmano! Firmano di fare quello che vuole Satana. E nei posti dove li ritrovi più alti, quelli che proprio sono il nocciolo della questione contro Dio di Satana, Satana appare. Satana appare. Pensate che non ha. Il Signore lo permette. Perché hanno detto di sì a Satana, hanno detto di no a lui. E Satana dà denaro, dà potere, dà tutto. Io quando vedo queste persone che vanno in auge, che oddio, Signore salvali, Signore salvali, perché molti vanno proprio spinti dal denaro, spinti da Satana, e non spinti dal bene, spinti per salvare le altre persone. No, ci sono di quelli che grazie a Dio seguono il Signore, ma tanti seguono Satana per il denaro, per il piacere, per la superbia, per essere bravo. Ma che cosa vale anche avessimo, lo dice Gesù, quello che ha passato tanto, tanta roba, tanto denaro, tanto, è diventato ricchissimo. Che cosa ti serve tutto questo se stanotte tu dormi, devi dormire? morire. E ti sarà chiesto che cosa hai fatto nell'anima. Cioè, quel denaro là non ti serve proprio niente, non ti serve niente. A quel giovane che voleva seguire Gesù, dice, allora lui gli ha detto i comandamenti. E dice, ma il giovane ha detto, ma questo l'ho sempre fatto già dal principio, da bambino, ha detto, bene, dice, allora se vuoi essere perfetto, va, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, vieni e seguimi. Questo è Gesù, sapete, parole sue di Gesù, se vuoi essere perfetto, va, vendi tutto quello che hai. Era padrone di tante cose, non aveva niente da dare a nessuno, non era sposato, non aveva figli, no. Va, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. Quando io ho fatto i voti di povertà, castità e obbedienza per essere suora, io ho rinunciato per iscritto a tutti quello che avrei potuto avere nella vita, di eredità, di bene. Ma cosa mi importa? Se al posto di questo domani andrò al paradiso, me lo volete dire? Qui avrei goduto di che cosa? Di pochi anni, magari con pericoli di perdere tutto perché la borsa se ne va, le banche fanno quello che vogliono, vedete cosa succede? Va bene, avrei per pochi anni e poi. Ma se io do tutto al Signore, rinuncio a tutto per il Signore, io avrò la vita eterna. La vita eterna, sapete cosa vuol dire? Vuol dire godere per tutta l'eternità. Non aver più né mal di testa, né mal di piedi, né mal di schiena, né dispiaceri, niente, niente. Godere, solo godimento puro. Ma il paradiso è bellissimo. Ma è bellissimo il paradiso. Si gode solo. Il Signore una volta me l'ha fatto vedere, perché siccome io dovevo trasmettere la verità, allora certe cose me le ha fatte toccare con mano, me le ha fatte vedere. Non avete l'idea della felicità che c'è in paradiso, il godimento che c'è in paradiso, da morire, da morire. Don Bosco, quando ha visto in visione sua mamma in paradiso, e dice che c'è una musica bellissima in paradiso, fammi sentire almeno un po' di musica. No, non lo puoi sopportare qua su questa terra, gli ha detto sua mamma. Ma mamma, no, un po' solo, un po' solo. Allora mamma ha preso un violino e si è messa a suonare. Le prime notte Don Bosco è svenuto, ha perso i sensi, perché è talmente superiore la felicità del paradiso, talmente grande che non sono neanche paragoni con questa terra. Guardate tutto quello che è di bello, quello che è di buono, quello di piacevole, questo è il paradiso. Niente più dispiaceri, niente più dolori, né mal di testa, né mal di piedi, né mal di schiena, niente. Niente più. Tutti ci ameremo, non ci saremo più contrarietà. Non ci sarà più da combattere l'uno con l'altro, di dire no, ragione io, no, hai ragione tu, non andiamo da. Vattene a pescare da chi? Perché si dia ragione. No, non c'è più bene. Tutti.
Posso fare una domanda?
Sì.
Se alla fine del mondo.
Sì.
Riacquisteremo il corpo, un corpo.
Sì, un corpo risolto.
Inizia una nuova vita poi o in paradiso siamo con il nostro corpo?
No, guardi, non è. Continua la nostra vita, perché adesso quando moriamo andiamo in paradiso e ci sarà solo l'anima in paradiso. La visione di Dio, l'anima. L'anima che sapete che ha il potere di vedere le cose. E dopo la fine del mondo risusciteranno anche i corpi. E il nostro corpo non sarà più quello che è diventato fango, è diventato. Il nostro corpo ormai è diventato, quando siamo, c'è un poco che è nella tomba, lo sapete, ma in polvere. Non è quella polvere là che ritornerà, sarà un corpo nuovo. Bellissimo, sempre con la nostra fisionomia però, eh? Oh, ecco, questo è bello, perché il Signore me l'ha mostrato. In paradiso saremo trasformati, bellissimi, tutti in un'età perfetta, diciamo, non so, tra i 20 e i 30 anni, non saprei neanche dare, proprio l'età perfetta adulta così, tutti con la nostra fisionomia, ma diventati bellissimi. Sapete che è un mistero anche questo? Io ci ho pensato tante volte, ma signore, ma la nostra fisionomia è quella. Non ci si può sbagliare, questa è la tal persona, questa è la tal altra persona, e non c'è. Eppure sono diventati tutti bellissimi, tutti splendenti. E questo è il paradiso. Non ci sarà confusione, perché ognuno di noi sarà se stesso, ma sublimato, ma diventato bellissimo, è diventato perfetto. E poi in paradiso, quando sarà la risurrezione della carne, avremo un corpo che non avrà più nessun male, né mal di testa, né mal di gambe, né mal di schiena, come abbiamo qua. Io non so se voi avete male, io ne ho sempre da vendere, se volete, perché sono anche vecchia, no? È logico. Però, sapete, quando ho tanto male, penso, però il paradiso non ne avrò più. Oh, che gioia, il paradiso non ne avrò più. E mi consola, sapete, questo. Mi consola perché prendo anche i calmanti quando c'è da prendere, perché è logico, prendo anche le medicine che mi danno, però penso col paradiso che è bello, in paradiso non ho per male. Male, nessun male, e ogni bene, pensate. Voi siamo andati tutti in paradiso. Guardate, fate tutto quello che potete, ma accapariamo il paradiso. E in paradiso si va, quando non c'è peccato mortale. Guerra al peccato mortale, fate guerra in voi al peccato mortale, e fate guerra per gli altri al peccato mortale, perché noi sappiamo che cosa è il peccato mortale. Il peccato mortale è piena avvertenza, deliberato consenso e materia grave, perché se io dico sono stupida una persona, non faccio peccato mortale, ma se io prendo un coltello o una rivoltella e gli sparo, quello è peccato mortale, mi spiego. Peccato. Materia grave. Piena avvertenza. Cioè sono sano di mente, non sono matto. Solo che magari per un momento mi sono lasciato andare all'ira. State attenti all'ira. State attenti. È fatica, fate come quello che diceva. Io adesso dovrei arrabbiare. Però la mia si fa fatica, e chi me la fa fare questa fatica? È meglio pensare così, no? Guardate che anche fatica a volte a questionare con le persone, sapete? Si fa più fatica a fare un dibattito con le persone, eccetera, che non dire, ma vai, lascia andare. Perché cosa volete? Intanto siamo tutti soggetti a imperfezioni, siamo tutti soggetti a sbagliare. Oggi sbagli tu, domani sbaglio io. Chi è perfetto a suo mondo? Nessuno, grazie a Dio, io dico sempre. E allora cosa devo prendere con gli altri quando sbagliano? E io quante volte sbaglio? Se voi riuscite a pensare questo, vi va giù l'ira, si calma subito e dice, ma ho sbagliato tante volte. Lasciamoli andare, perché a volte si litiga per delle cretinate, è vero o non è vero? Per delle stupidaggini che non stanno nei cieli di terra, litigi sopra litigi. Fate come quei due frati, che erano santi frati tutti e due, e non avevano mai litigato. Mi hanno detto, ma senti, vedo che gli altri sempre litigano, proviamo a litigare anche noi due, hanno detto. E come si fa? Ma ha pensato, dice, guarda, vedi questo qua, questo è mio, io dico che è mio e tu dici che è tuo. Allora va bene, questo qua è mio. No, è mio, dice l'altro. No, è proprio mio. No, no, è mio. Questo dice, è proprio vero che... Ma sei sicuro che è tuo? Allora ti dico. Non erano capace. Sì, perché a volte litighiamo, perché cosa? Ditemi. Per quali cretinate litighiamo? per quali litigate, a volte per stupidaggini ci inalberiamo e tiriamo fuori. State attenti che l'ira è una dei peccati che tutti abbiamo, e uno dei sette peccati capitali, vero, l'ira. Ma non c'è niente di più stupido che l'ira. Se voi guardate a mente fredda, l'ira è la stupidata più grande che noi possiamo fare. Perché devo arrabbiarmi, ragioniamo. Tu sei di questo parere, io sono di quell'altro parere. Ragioniamo i pro e i contro. Io porto il pro mio, questo e questo e questo pensiero. Per me è giusto per questa cosa, per il più di questa azione, è giusta per me perché la penso così. L'altro dice no, per me non è giusta perché la penso così. Valutiamo il pro e il contro, bene? E poi, alla fine, o uno dice sì sì hai ragione tu, o se tutti e due vogliono avere ragione, dice senti, voi avete ragione, tienetela e io mi tengo la mia e basta per conto tuo. Cosa occorre arrabbiarsi? Perché dobbiamo cedere all'ira? E l'ira è uno dei peccati gravi. È una delle proprio istigazioni più facili nella nostra vita, arrabbiarci. E a volte ci arrabbiamo per cretinate che non stanno messe in niente, ma proprio per... Ma a volte invece ci sono cose gravi. Allora si va a finire dal magistrato, si va a finire in tribunale, va bene? Perché? Per spendere tutti quei soldi. Perché mettere... Io a volte per televisione vedo, danno delle volte delle dispute. Ho visto per caso, perché io non, a me non piace quella cosa. Ho dispute dei tribunali, fanno
i processi,
ecco. L'avete visto in televisione qualche volta?
Sì.
Ecco, e che cosa servono? Ditemi. Che cosa servono? Io non so, in ogni modo, piuttosto che certe altre cose che danno in televisione. State attenti che c'è un veleno continuo alla televisione, eh? Un cercare di non parlare di Dio, di no. Anche adesso con quello che è avvenuto con quei che fanno tanto cancan giù in Calabria, Sicilia, non so dove sia. In Campania, ecco. Di quella ragazzina che ha
in Puglia.
Di quella che cerchiamo la televisione. Io dico, non sanno che cosa dire, che cosa fare altro della televisione. Perché devono manipolare una disgrazia così che è una disgrazia? Chiunque sia stato, chiunque l'abbia fatto, lo sai Dio, una disgrazia. La giustizia, sì, la giustizia faccia il suo corso, per carità, io sono più che d'accordo, ma perché metterla in piazza così? Perché non sanno cos'altro dire? Perché in mano di chi è la televisione? Di Dio o di Satana? Ditemelo. Da questo anche capite, non può essere in mano di Dio, perché in Dio, se fosse nelle mani di Dio, direbbero diciamo una preghiera e basta. Non sappiamo chi è colpevole, il Signore lo sa. Basta, finito. E guardate, abbiamo tanti, però abbiamo anche tanti mezzi di bontà, tanti mezzi di preghiera, tanti mezzi di ascolto. C'è Radio Maria, lo sentite qualche volta? No, la televisione, quella della... Come si chiama quella della...
Delle pace.
Non so, ce n'è una che si vede... Avete mai provato a seguirla? Non sei niente a quella. C'è la messa la mattina e poi ci sono veramente anche degli argomenti matiti cristianamente, risolti cristianamente, perché non quello che risolve la televisione comune è sempre secondo Dio e secondo quello che vuole il Signore. No. Anche il mettere in piazza così, l'essere così insistenti su questo delitto che non si sa chi l'abbia fatto. Se uno venisse fuori e dice guardate, non sappiamo bene la verità, è giusto che la giustizia faccia il suo lavoro, è giusto, giustissimo. Quando sarà risolto, ve lo diremo, adesso preghiamo. No, sarebbe da dire così. Perché finché la giustizia non fa il suo corso, non è sicura che poi anche la giustizia umana, lo sappiamo che non è perfetta. Ma ogni modo, ammettiamo che cerchi il bene. Lasciate che la giustizia faccia il suo corso, poi dite se volete la finale, va bene, ma non è in vero, non essere tutti i giorni, tutte le telegiornali, ma dai. Questo è proprio essere in mano a Satana, essere in mano a Satana, godere del male, continuare a tormentare la ferita, ma perché? Ma perché? Che cosa ne avete? All'audience, perché ne fa audience, oh sì, bravo, non ha altri mezzi per fare audience? Ci sono tante cose belle al mondo, fammeli conoscere, fammeli sapere. Ma perché devo mettermi solo sul brutto? Perché devo mettere il dito solo nel guasto? Perché in mano a Satana.
Ma il Signore fa vedere anche l'innocenza di questa ragazzina, è stata proprio tolta nel momento opportuno, e quindi una lezione che dà a tutti noi, anche perché l'ha tolta da questo mondo proprio nel momento giusto, che questa ragazzina fosse andata in paradiso.
Speriamo almeno, ma l'ha tolta, ma non l'ha tolta il Signore, è stata uccisa.
Sì, sì.
È stato qualcuno che l'ha uccisa, che ha...
Scusate.
Prego,
la
Signore.
Bambina all'asilo.
Prego. È stressato qualcuno che è intervenuto, è vero o non è vero? E perciò non l'ha tolta il Signore,
perché magari sulla vita dice non preoccupatevi se muore uno giovane, perché io l'ho tolto da questo mondo proprio perché non si rovinasse, perché
quando lo toglie, quando permette una malattia così, ma qui l'hanno uccisa, capisce? Può darsi benissimo che, il Signore lo sapeva da tutta l'eternità che sarebbe successo questo, però nella sua volontà poteva darsi che fosse, che volesse che vivesse quella ragazza. Non può il Signore volere un omicidio, capisci? Ecco, lo permette perché rispetta la libertà dell'uomo, ha creato l'uomo libero. Il Signore non vorrebbe che l'uomo facesse nessun peccato per andare in paradiso. Chi l'ha uccisa, non so chi sia, mia papà, ma chi l'ha uccisa è peccato mortale, è un omicidio, pensate a che bene che avrebbe potuto fare quella bambina, pensate avrebbe potuto formare una famiglia, avrebbe potuto chissà cosa, non si sa noi, e quella è grave, quello noi non possiamo sapere, vedete. Allora, dalla linea, continuare solo per fare audience, solo per fare la televisione, solo perché vogliono trasmettere qualcosa che possa interessare, che invece se sono tutti come me appena lo vedo giro perché dico, ne ho abbastanza, il Signore sa chi è che l'ha uccisa e il Signore faccia giustizia a lui, perché io penso così, sapete, che la giustizia di questo mondo è molto relativa. Anche quando diranno, è stato questo, se non confessa lui direttamente, sì è vero, sono stato io, non ci credete, sapete, non ci credete, perché qua a questo mondo il demonio è bugiardo e omicida dal principio. Pensate, la definizione che Dio dà del demonio è bugiardo e omicida. Quando voi trovate la non verità, come questa, che nessuno non viene fuori la verità, perciò la bugia regna, e peccato, perché l'omicidio è un peccato, è Satana, là è Satana che agisce in questa maniera, è Satana. E allora cari, girate, guardate qualcosa di più bello di musica, perché è inutile, oppure dite una preghiera, ecco. Io prego se è andato in purgatorio per la bambina, che vanno in paradiso, povera, va bene? e gli altri che si convertono, perché qua, là c'è una massa di persone che sono proprio in peccato mortale, questo ve lo dico proprio. Là è circondata dal peccato mortale. E chi è in mano è Satana. Che cosa fa? Le opere di Satana. Perciò prima di tutto la bugia, perché sapete che Satana è bugiardo e omicida dal principio, sono parole di Dio queste, della Sacra Scrittura. La definizione che ha che dà il Signore di Satana è questa, bugiardo e omicida dal principio. E qui c'è la bugia e l'omicidio. Tutti e due. Perciò là è Satana che dice. Allora guardate, preghiamo, perché se quella bambina è in purgatorio, speriamo che sia in paradiso, va bene?
Certo.
Perché per essere uccisa vuol dire che si era opposta. Io sto ragionando così, non so se sbaglio.
Non era neanche battezzata.
Non era neanche
il sacramento.
No, perché sua mamma era
testimone
di Geova. Però sono battezzati dei testimoni di Geova. Ma non so se lei non l'avesse battezzata, non so. Ma ogni modo il Signore non guarda quello, non guarda. Perché se ha avuto il battesimo di sangue, se lei è morta per la purezza, per non essere corrotta,
e lei voleva farsi battezzare a 18 anni.
18 anni, dunque voleva, aveva già il desiderio, perciò è come fosse battezzata. E se lei è morta perché non ha ceduto al peccato, perché se avesse ceduto non sarebbe morta. L'ha uccisa perché lei si opposta al peccato. Perché questo è 2 e 2 fa 4, Se no non avrebbe avuto il motivo di ucciderla. Voleva dire che lei si era opposta. E allora può darsi che sia in paradiso e che sia ancora una madre, come Maria Goretti. Mi spiego?
Vorrei chiedere una cosa a parte.
Sì.
Siccome io prego anche per gli ebrei, ma cosa sta succedendo a questo periodo contro gli ebrei ancora?
Ma gli ebrei, vedi, quelli che sono incattiviti, diciamo qualcosa, hanno la maledizione proprio, non credono, non hanno accettato l'ingannazione di Cristo, non hanno accettato la morte e risurrezione di Cristo, non credono gli ebrei, e quindi sono nel peccato mortale, sempre. Perché solo se credono in Gesù Cristo si salvano, ma se non credono in Gesù Cristo non si salvano. E loro non vogliono credersi, o perché sono i loro capi, perché ci sono tanti motivi anche finanziari, motivi perché sapete gli ebrei sono pieni di soldi e hanno il Dio denaro. Dicevano, non mi ricordo più che dicesse, gli ebrei hanno il Dio quattrino, non il Dio trino.
Vogliono
far scomparire, no? Sì, vogliono far. Guardate quando c'entra, ricordate quando c'entra il denaro. Puzza subito una cosa. Il denaro e la passione, il desiderio della carne, diciamo. Ecco, questi sono i due peccati più gravi, sempre. Va bene. Allora abbiamo detto abbastanza, volete qualche altra chiarificazione?
Avevo promesso che ci parlavi della fede oggi.
Della fede?
Sì.
Guardi che ho parlato della fede.
Sì.
Perché l'unica cosa che ci salva in questo mondo è la fede. La fede è credere in Dio Padre Onnipotente, credere nel suo Figlio, che si è incarnato e morto per noi per salvarvi. Perché col peccato di Adamo ed Eva eravamo tutti destinati all'inferno. Ma Dio ha voluto ancora salvarci promettendoci l'incarnazione di suo Figlio. E suo Figlio è venuto, si è incarnato e si è unito. Adesso noi possiamo salvarci. Possiamo salvarci prima col battesimo, si intende, e poi con la confessione. E poi abbiamo quel dono grande della comunione. E allora la fede che cosa ci dice? Questo ci dice, credete. Credete che io sono ancora in mezzo a voi. Sono in mezzo a voi col sacramento dell'Eucaristia. Ma voi pensate che ogni... Ecco, io a me viene da piangere. per assicurarmi di entrambe le piante. Quando vedo il poco rispetto che hanno del Santissimo, anche i preti, passano davanti al tabernacolo, voltando la schiena, non ci pensano più che di là c'è Dio. Dentro c'è Dio in corpo, sangue, anima e divinità. Quel Dio che ha creato i cieli e la terra, quel Dio che sa quando moriremo ogni momento, quel Dio che ci giudicherà. Ma siete matti? Fanno l'inchino all'altare, voltando la schiena al Santissimo che è dietro, dal tabernacolo. È vero o non è vero? Ditemi. E c'è Gesù dietro, ma l'altare non è un Dio. Non va inginocchiato davanti a... Se qua sull'altare metto il Santissimo, allora io mi ginocchio, è logico. Ma mi ginocchio il Santissimo che c'è sull'altare, non all'altare. Ma se nell'altare non c'è il Signore, ma che cosa devo fare all'altare? È un pezzo di marmo? Ci c'è, è dietro nel tabernacolo. No, passano davanti al tabernacolo, si tirano all'altare. È vero o non è vero?
Sì, sì.
A me viene da piangere tutte le volte. Mi viene, vi confesso, mi viene da piangere. Dico, ma tu, sacerdote di Cristo, alter Cristo, non capisci? Non capisci la stupidità che fai? Ti inchini all'altare un pezzo di marmo, anche se la reliquia è sempre un pezzo di marmo. E volti la schiena al Santissimo che è là Dio. Ma ci sono, grazie a Dio, dei sacerdoti che vengono fuori e fanno la ginocchiazione. Ed è stato un suggerimento di Satana, sapete, quello dell'altare davanti. Ricordatevi, non viene da Dio quello, viene da Satana.
E perché hanno accettato questa forma?
Perché hanno accettato quello che Satana suggeriva, credendo di fare il bene.
Non ci poteva anche dire.
No, perché viene dall'alto. Ha ingannato proprio i capi della Chiesa, non il Papa, ma gli altri. Li ha ingannati. Perché noi, io sono sempre andata a messa, ho sempre creduto che il sacerdote, quando dice questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, diventa il corpo, anche se voltava la schiena verso di noi, perché là c'è Dio, l'adorazione tutti insieme, il prete e noi tutti in adorazione al Signore. C'è una bellissima immaginetta, l'avete vista voi, che c'è un sacerdote che sta alzando l'ostia come una volta con l'altare così, e Gesù là. Ma perché? Sono tutte idee moderne del modernismo che viene da Satana. E purtroppo anche i capi della Chiesa, anche diciamo i vescovi e i cardinali, hanno aderito. Purtroppo, perché non hanno capito il male che ne veniva. Perché il demonio li ha ingannati.
Io ho provato a assistere a una cerimonia, una riunione di preghiera, e c'erano anche altri religiosi, ma non erano cattolici, evangelisti, protestanti.
Sì.
Ma la tristezza che ho provato a vedere che c'era il tabernacolo aperto, vuoto, tutti intorno avevano in mano la Bibbia, non il Vangelo, commentavano questi brani di Vangelo
protestanti,
perché era il loro modo di pregare tutti
protestanti.
Ma nessuno ha nominato Gesù nel tabernacolo, non c'era nessuno, tutti intorno all'altare.
Quello è protestante.
Ma una tristezza
mortale, perché se la Bibbia è un libro sacro, lo possiamo tenere nei nostri case, non è vero, l'abbiamo sul tavolo, l'abbiamo dove volete, la Bibbia, va bene? Non è mica Gesù la Bibbia, è la parola di Dio, siamo sicuri che è la parola di Dio, ma non è Dio, non è Gesù in persona, ma l'ostia consacrata è Gesù, in corpo, sangue, anima e divinità. Mi volete dire che rispetto deve avere che adorazione, perché si adora solo lui, non si adora la Madonna, non si adora i santi, si adora solo lui che è il nostro Dio, e lo trattano come fosse il nostro Dio. A me viene da piangere sempre, mi viene proprio da piangere. No, ci sono i sacerdoti che sono veramente bravi e quelli, ringrazio Dio, ma ci sono di quelli che, mio Dio,
ma che lo fanno come mestiere.
Sì, come sì.
Io ho letto una conversione da protestanti diventati cattolici.
Sì.
Questa storia mi ha molto colpito, perché oltre al cammino spirituale che hanno fatto questi,
sì,
era una coppia, una
ricetta, sì, sì, sì,
per diventare cattolici, però nell'insieme ho scoperto l'odio che hanno contro i cristiani, non solo, ma anche contro la Madonna e tutte le immagini sacre,
certo.
Guai vedere il rosario,
guai
pregare i santi,
guai
pregare, cioè
la Madonna
religione è spoglia di tutto,
sì,
questo,
sì, 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 sì.
È solo Bibbia, ma anche lì, sì, interpretata, sì, da chi?
Da loro.
Ognuno dice la sua,
sì.
Ma non è una parola.
Sapete che la Bibbia, l'interpretazione della Bibbia è solo della Chiesa nostra. Noi possiamo leggere la Bibbia, cerchiamo di capirla, però, ma l'interpretazione è quella della Chiesa cattolica. Eh sì, perché sennò si può interpretare come chissà, che fantasia. Ad ogni modo, guardate, noi siamo della Chiesa cattolica, ringraziamo il Signore. Non ringrazieremo mai abbastanza il Signore di essere nella Chiesa cattolica. Voi ringraziate il Signore che vi ha mandato a ascoltare anche chi vi trasmette la verità, perché io ho solo questa missione di trasmettere la verità. Quanti avrebbero potuto venire e non sono venuti? Libertà loro. Domani risponderanno davanti a Dio. Risponderanno. Voi siete venuti, Dio gracias. Va bene? Avete ascoltato la trasmissione della verità, perché io ho solo questa missione, trasmettere la verità, perché la verità è Dio. E Gesù ha detto: io sono la via, la verità, la vita. Vedete che io in mano sempre il Vangelo, vi parlo sempre del Vangelo, il Vangelo è la verità, la parola di Dio. Non sto inventandomi le cose, non ve li invento, vi porto le prove che vi sto parlando del Vangelo, delle verità che sono nel Vangelo.
Parli del perdono.
Cosa?
Il perdono.
Sì.
Cioè Gesù dice di perdonare sempre.
Ma sempre, sì.
Sempre, che una persona,
sì, sì.
Perdonare sempre.
Abbiamo bisogno noi del perdono di Dio, perché non perdoniamo gli altri?
Però c'è un passaggio dove dice che non verrà perdonato chi non crederà, cioè
nel giudizio di Dio, questo
dello Spirito Santo, chi pecca contro lo Spirito Santo,
contro lo Spirito
che
Santo,
che peccato è quello?
Dunque conoscere la verità e non accettarla, questo è il peccato contro lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è lo spirito di verità, è quello che ci trasmette la verità. Se voi avete capito la verità e avete accettato il Vangelo, è perché lo Spirito Santo in voi ha fatto questo. Perché sapete che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Tutti e tre agiscono insieme, tutti e tre. Ma ci sono delle azioni che sono proprio più di una persona che di un'altra. Ecco, la conversione della Bibbia, la conversione, per esempio il desiderio di venire qui a ascoltare chi vi trasmette la verità, è dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che agisce. Va bene? Dopo è logico che è Gesù che vi parla, perché in me è Gesù, perché vi sto parlando appunto di Gesù, no? Non è mica, non vi parlo mica di me, vi parlo di Gesù, vi sto trasmettendo la verità, ecco Gesù. E sempre per opera dello Spirito Santo, perché se penetra nel vostro cuore, se capite la verità, se questo vi infervora ad amare di più il Signore, a essere più fedeli a Lui, a fuggire il peccato, questo è lo Spirito Santo che sono mica io sono una cretina qualsiasi, io ve lo trasmetto la verità, io ho questa missione di trasmettere la verità, cioè di dirvela, va bene? Basta. Dopo la verità siete voi che dovete accettarla e lo Spirito Santo in voi ve la fa praticare. È bellissimo questo, no? Pensate. E sapete chi ci aiuta tantissimo da questo? La Madonna. Non c'è uno che sia devoto della Madonna che non ami il Signore, che non ami lo Spirito Santo, che non agisca in lui.
Lei dice di insistere con la preghiera.
Sì.
Perché la preghiera è quella che si ottiene. Sì. Gesù ha detto, chiedete che vi sarà dato,
bussate,
cercate e troverete. Eppure in certe situazioni si chiede, si cerca, si bussa, ma non si ottiene. Perché?
Perché si vede che non è volontà di Dio. Perché vedete, noi a volte desideriamo delle cose che ci sembrano anche buone, ci sembrano sempre, però non sono secondo la volontà di Dio, o secondo i tempi di Dio. Perché il Signore ha i suoi tempi. Il Signore ha i suoi tempi. La mamma di Sant'Agostino, sì, quanto ha pregato prima di ottenere la conversione di suo figlio? Però fedele ha sempre pregato. Non ha messo dei limiti. A volte noi preghiamo oggi, vorremmo che domani fosse già accolto, non è possibile. Il Signore sa quando, però le nostre preghiere non vanno perdute mai, mai. E anche se sbagliamo a pregare, perché a volte magari sbagliamo a pregare, in questo senso, vedete, supponiamo c'è una persona malata, molto ammalata, e noi preghiamo che il Signore la guarisca, e il Signore invece se la prende. Perché le vostre preghiere non vanno perdute. Hanno preparato quell'anima a prepararsi davanti a Dio, al giudizio di Dio. Perché era bene così. Lui aveva scritto dall'eternità che quella persona e tal giorno se la sarebbe presa. Le vostre preghiere non vanno perdute mai, mai. Anche se credete che il Signore al momento non le ascolti. Non è vero. Non è vero. Servono per qualcos'altro, di molto più importante. Ma il Signore le accoglie sempre. Per cui non dite mai, o ho pregato tanto e non ho ottenuto niente. Non è vero. O hai pregato male, o hai domandato delle cose che il Signore non voleva. Perché domandate secondo la volontà di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Non è mica obbligato a fare la nostra volontà, Signore. Noi abbiamo una volontà che è sbagliata tante volte. Vediamo corto, vediamo vicino, il Signore vede lontano, vede tutto.
Eppure ci sono delle situazioni che a volte sono sbagliate, perché anche dal punto di vista cattolico,
sì,
della nostra educazione.
Sì, sbagliata.
E ci tocca accettarle e ci sentiamo delle fallite.
No, fallite mai. Vedete, mai fallite, perché se noi abbiamo pregato e magari il Signore non ha ascoltato la nostra preghiera, quelle preghiere non sono mai andate a vuoto, mai. Il Signore le tiene e vi esaudisce in altre cose molto più importanti.
Sabadanaio.
Sì, Sabadanaio. Il Signore sa dove. Perché noi a volte preghiamo male, preghiamo, cioè perché preghiamo sbagliato.
Non è tanto questo.
A volte noi, credendo che sia un bene, preghiamo per questa cosa e non è un bene. Perché dovete mettere in mente che il Signore sa le cose molto meglio di noi. Sa il futuro molto meglio di noi. Lui sa benissimo il futuro, noi non lo sappiamo.
Eppure c'è questa moda che rovina i giovani. Io sto pregando per la conversione dei miei ragazzi,
sì,
ma rimangono, non dico affascinate, ma sembrano che seguano i tempi come usa adesso.
Purtroppo.
E io come madre sono preoccupata.
È logico, no? Logico.
È chiaro.
Però prima cosa, guardi.
E voglio la loro conversione.
Sì, sì. Però, vede, la loro conversione la loro conversione avverrà senz'altro, perché se ci sono le mamme, io dico, se ci sono le mamme che pregano per la conversione dei figli, state tranquilli che i figli tornano. Io ho sempre visto questo nella vita, sono vecchia. Tornano, non si sa quando, ecco, quello è bello, non si sa quando. Noi vorremmo subito, e magari verrà dopo, però le preghiere non vanno perse, le preghiere delle mamme, state tranquilli. Valgono oro le preghiere delle mamme per i figli, perché si salvino. Però, a loro modo, devono aiutare anche la salvezza, sempre con le buone, sempre ragionando pacatamente, sempre con ragioni di amore. Perché vedete, se vi arrabbiate non ottenete niente, non cambia niente. Se invece ragionate, al momento magari sembra che non ascoltino, dopo viene in mente, al momento giusto ritorna in mente, e allora ritornano. Non abbiate paura di parlare in vano, no, ritornano. Solo che noi vorremmo subito, Signore, lo sa lui quando. Vedete, noi mettiamo il seme per terra, ma mica germoglia subito la pianta. Bisogna che mazzisca sotto e che faccia i getti e che venga fuori. La pazienza.
Fidarsi.
La pazienza. Bisogna, guardate che la pazienza è una grande virtù. Grande. Io, per essere suora, ho fatto il voto di povertà, castità e obbedienza. Però il Signore a un certo momento mi ha chiesto proprio di fare il voto di pazienza. E sapete cos'è il voto di pazienza? Di saper sopportare. De patio, pazienza, dire la patio, il verbo latino, patio, patria, di spasso su patti, che vuol dire patire. La pazienza è la virtù che ti fa sopportare la sofferenza. Questa è la pazienza. E ti fa sopportare la pazienza, con la fiducia nel Signore, che il Signore trionferà, senz'altro, nell'anima dei figli, nell'anima questa. Ma ci vuole pazienza. Pazienza è saper aspettare. Pazienza è saper patire. Io ho bisogno di una grazia, Signore, ti offro tutto, dal mal di testa al mal di piedi al mal di schiena, quello, la stanchezza, cioè questo, tutto. Offrite tutta la giornata al Signore. Che è sempre faticosa la giornata, è vero o non è vero? Qualunque lavoro facciate è sempre faticosa. Arrivare a sera si fa fatica, anche se non si fa più niente come me, che sono vecchia, no, di lavori manuali, insomma, diciamo, non fa. Ma guardate, con la fiducia che il Signore agisce lui. Il Signore fa lui.
Lo chiederemo.
Ecco, va bene.
La parola destino. La parola destino.
Non esiste.
Viene usata.
Sì, male.
Cosa vuol dire?
La parola destino, loro il destino per gli atei, diciamo, è quello che dovrà succedere.
C'entra col credere.
No, non c'entra niente col credere, il destino. Non c'entra niente col credere. Noi diciamo la volontà di Dio. Noi diciamo quello che Dio ci ha preparato. Il destino non esiste.
Non esiste.
Non è che migliore.
A meno che non mettino, che non lo mettano come volontà di Dio. O permissione di Dio, perché vedete, non serve volontà di Dio. Il male il Dio non lo vuole, però lo permette. Ed è l'unico che sa trarre il bene dal male. Noi se una tazza è rotta, no? Per lui ne fa una di nuova. E grazie a Dio che è così, perché noi quando cadiamo in peccato, se fosse come il destino, come dicono, basta, è rovinato per sempre, invece no, magari dopo ne fa un santo di quel peccatore, come ha fatto con San Francesco d'Assisi, come ha fatto con Sant'Agostino, come ha fatto con tanti santi, li ha convertiti, sono diventati dei santi, eppure erano grandi peccatori, lo sapete? San Francesco era un grande peccatore, sapete? Oh, era un giovanotto che andava per le feste, che non erano proprio che pregassero di quelle feste, altro. Eppure il Signore l'ha convertito. Sant'Agostino lo stesso. San Paolo, non parliamo, l'ha scaraventato giù dal cavallo San Paolo. Dicendo, Paolo, Saulo, perché mi perseguiti? Chi sei tu, Signore?
Si dice che durante il cammino della nostra vita
sì.
Il Signore ci tocca tutti. Beh, si arriva ad amarlo, conoscerlo e non solo, ma anche lui si fa sentire.
Ma certo.
Perché a tante persone lo fa troppo tardi, lo fa... Cioè, non...
Perché lo sa lui. Lui è sapienza infinita e lui sa quando.
Quando è
il momento. Lo sa. Magari se anticipasse lo rifiuterebbero. Se ritarda magari lo accettano. Lo sappiamo noi. Vedete, Signore, dategli questa chance. È molto intelligente. È l'intelligenza perfetta. È la sapienza perfetta. Se agisce così, abbassiamo la testa, noi diciamo che se lui ha agito così vuol dire che va bene così. Io sapete quante volte al giorno faccio questa preghiera. Signore, vuol dire che va bene così. Perché ci sono tante cose, non le capisco neanche io, non le capisco proprio. Ma non vuol mica che le capisca. Chi sono io per voler capire? Allora dico, ma sei matta, Ida, dico a me stessa, di voler capire. Niente, accetta e basta. Accettiamo quello che il Signore permette, quel che il Signore fa. Accettiamolo. E se non lo capiamo, dice, bene, Signore, quando vorrai tu lo farai capire. Perché io sono una testa dura, glielo dico sempre. Quando vorrai tu, Signore, me lo farai capire, ma non è detto che io lo devo capire tutte le volte.
Sorrida, e quando ci porterò un po' di pace questo povero tempo che te...
No, in questo tempo...
Per me è addirittura sconvolgente.
E ancora peggio la
deve arrivare ancora peggio,
sì,
non ce la faccio.
Ancora peggio, buongiorno signora.
Buongiorno.
Sì, sì, sì. Ancora peggio verrà. Prego, prego.
Perché ancora peggio?
Dobbiamo vedere questi tempi.
Non lo so. Sì, non lo so proprio perché i tempi, vedi, io, il Signore mi ha mostrato quello che avverrà, ma i tempi non me li mostra mai, non so mai i tempi.
Cioè, come dobbiamo... Una volta lei ha detto che... Signore gli ha fatto vedere e che gli ha detto tu devi rimanere per testimoniare, per dire la verità, e perché una volta mi ha detto ma sono vecchia, cosa sono qua a fare?
Sì, infatti,
devi rimanere.
Sì, infatti vedete che sono qua che faccio quella catechesi. Lei voleva dire?
Sì, sì, appunto, come dobbiamo riconoscere questi tempi?
Ma lei non occorre che le riconosciamo, signora, guarda, ci sono già. Noi sentiamo, adesso abbiamo la televisione. Abbiamo i giornali, abbiamo tutti che ci dicono quello che succede nel mondo, è vero o non è vero?
Sì.
Ecco, noi invece che guardarli con tremore così diciamo, beh, il Signore ha permesso questo, vediamo, preghiamo, ecco, la nostra forza è la preghiera, preghiamo e aspettiamo, perché ci sono tanti segnali, se voi vedete, tanti segnali che ci dicono presso poco come vanno le cose, però non le capiamo sempre, non le capiamo neanche noi. Noi viviamo giorno per giorno. Guardate, il Signore a noi chiede giorno per giorno il nostro dovere: l'alzarsi la mattina, il dire le preghiere, andare a messa se è possibile, fare la comunione, fare i lavori che possiamo fare, quelli che non possiamo fare li offriamo al Signore perché siamo vecchi, anche quello vero. Ecco, facciamo giorno per giorno quello che dobbiamo fare. Il Signore a noi non chiede di più. Dopo sentiamo trasmettere la verità, come in questo momento sentite trasmettere la verità. L'accetto nel mio cuore o non l'accetto? Vado a vedere la Sacra Scrittura. Mi sazio della Sacra Scrittura. Mi sazio. Non occorre mica che leggiate tanto. Prendete per esempio i salmi. Io adesso sto facendo dei salmi a casa mia. Ma che belli che sono, ma che belli. Qua, magari mi fermo su due versetti dei salmi, ci metto il segno e poi basta, dopo tornerò a lavorare fino a domani. Mi spiego, non è la quantità, è il pregare di capire. E il pregare di capire vuol dire accettare il momento nostro, cercare di santificarlo il meglio possibile, qualunque cosa la facciate. Qualunque cosa facciate, sia che mangiate, sia che beviate, dice Signore, fate tutto per la gloria di Dio. Va bene?
Quindi,
anche preparare il pranzo,
C'è in Dio le notizie, parla che nel 2012
sì.
Debba arrivare come la fine del mondo.
Ma non è vero, la fine del mondo non è il 2012. No, no, non ci credo.
Ho chiesto anche a me se era vero, dopo come faccio a sapere?
No, no, e voi dite no, non sappiamo. Non lo sappiamo, è solo il Signore che sa che cosa verrà. Può darsi benissimo che siano anche i capi degli Stato che mandano fuori certe voci, perché sapete che i capi dello Stato, purtroppo, la quasi totalità è in mano a Satana. E quindi la quasi totalità, non la totalità, ma tanti sono in mano a Satana, tanti. Non sono neanche i cattolici, tanti. E allora cosa volete che facciano, poveretti? Cosa volete che dicano? Chi è che il loro suggeritore? Non è certo il Signore, è Satana. E Satana non vuole il nostro bene, Satana non vuole il nostro bene, è quello. Lui ci vuole far patire, lui ci vuole far del male e basta. E va, ci promette mari e monti e poi ci rovina. Invece noi stiamo col Signore. Semplici, nella semplicità della nostra vita, non occorre che facciamo cose grandi, non occorre che facciamo miracoli, no, ma no, se potete, se avete il tempo, andate a messa comunione senza impegno, quelli che possono, perché c'è il lavoro, perché c'è l'età, perché c'è la malattia, perché ci sono tante cose, quelli che possono. Quelli che non possono offrono questa sofferenza di dire non posso riceverti Signore, ma ti prego, ti supplico, io sono qua, perché io voglio venire a goderti per tutta l'eternità, Signore. Questo dovete dire, voglio venire a goderti, Signore, voglio. Perciò io ti offro tutto, ti offro la sofferenza della giornata, che le giornate sono piene di sofferenze, è vero o non è vero? Di tutti i generi. Ti offro la preghiera, ti offro tutto, le ore di lavoro, le ore di quiete, le ore di tutto. Anche quando, per esempio, noi pranziamo, offriamo sempre che pranzo, lo sapete. Noi, suore, facciamo, Signore, benedici il cibo che stiamo per prendere, aiutaci a fare della tua volontà il nostro alimento. Questa è la preghiera che diciamo noi. Bello, vero? Ecco, che lo ringraziamo del bene. Dica, Signore, sì.
Uno, a volte mi stupisce sentire persone che dopo tanto tempo, dopo anni,
sì,
continuano a pregare in modo triste, angosciato, quasi ripiegati su se stesso. Tanto che mi chiedo, insomma, probabilmente, cioè, io, grazie a Dio, ringrazio il Signore perché mi dà tanto tempo.
Sì.
Però è come se Dio non fosse entrato nello spirito di loro, insomma.
Sì,
è
sì.
Come se volessero sempre loro parlare a Dio e non farlo parlare Dio.
Dio a noi, sì, purtroppo.
Seconda, che responsabilità abbiamo come zii, come nonni, come genitori,
sì, sì,
nei confronti di tanti giovani che oggi si allontanano dalla fede, che rischiano di perdersi, ma non per qualche giorno, ma per l'eternità.
Sì. Bisognerebbe poter agganciarli anche con i loro interessi. Per esempio, bisogna vedere questo giovane, che interessi ha questo giovane? Non so, può avere l'interesse dello sport, può avere l'interesse. Allora, prenderlo dalla sua parte, cosa dice, però se per aver fatto lo sport, io faccio un esempio, hai bisogno di un corpo atletico, hai bisogno di salute. E chi è che te la può dare? Guarda che c'è un Dio in cielo che è padrone della nostra salute, è padrone anzi della nostra vita, che da un momento all'altro ci potrebbe chiedere. Guarda l'esempio di questi giorni, mi pare che sia già due che svengono e poi sono morti, no? Di fatto. Ecco, vedi, si può anche fare, si può essere soggetti anche a questo. E allora se noi non siamo qua per sempre, abbiamo un'eternità da mettere a posto, è meglio metterci a posto per l'eternità e godere per tutta l'eternità. Ecco, fare questi ragionamenti, perché guardate, con l'imposizione non si ottiene niente, con l'imposizione niente, con il ragionamento
si potrebbe
Ecco, e con la preghiera. E con la preghiera. Dentro di noi dobbiamo molto pregare, anche senza dirlo io, pregare e offrire. Ho mal di testa, ho mal di gamba, ho mal di schiena, devo fare questo lavoro, non mi piace, mi dicono di fare questo e non ho voglia di farlo. Offri, offri al Signore. Offri il mal di testa, il mal di piedi, il lavoro che non ti piace, la sopportazione di una persona che magari faresti molto a meno. Offrire tutto per questo motivo. Volevo sì.
Dire una cosa, io ho a che fare con persone che prima erano cattoliche,
sì,
poi hanno avuto probabilmente qualche esperienza negativa o con un movimento,
sì,
o con degli sacerdoti,
sì,
quello che,
sì,
succede adesso, sono usciti completamente, ce l'hanno col Papa, con la Chiesa Cattolica, dicono che Gesù è di tutti e portano la parola, però si vede che esprimono quella parola i loro sentimenti.
Certo.
Che succede e cosa dobbiamo fare con persone così? Che sono proprio contro la Chiesa e contro il Papa, guardano solo il fatto che le chiese sono ricche e,
sì, sì,
i poveri.
La bisogna intanto pregare per loro, pregare prima di tutto, e poi invitarli a leggere il Vangelo.
Ma con umiltà? Con umiltà, perché loro leggono per sé.
Che leggano il Vangelo, che leggano il Vangelo. E che ascoltino quello che Gesù dice. Per esempio, chi si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato. Guarda nel Vangelo. Guarda nel Vangelo. Ecco, pregare intanto e poi spiegare le cose semplici del Vangelo. Spiegare, senza Dio non facciamo niente, senza di me non fate niente, senza di me non fate niente, l'ha detto nel Vangelo.
Cioè, lei continua a dire, guarda che però in chiesa, cioè, l'Eucaristia, cioè qui,
è il corpo, sangue, anima e divinità.
E
ricordatevi, perché a me fa piangere il cuore adesso anche come viene trattata l'Eucaristia.
Esatto.
Non c'è la devozione che c'era una volta, e che avrebbe dovuto esserci sempre. Perché in quel tabernacolo c'è Gesù in corpo, sangue, anima e divinità. Se viene estratto l'ostia, è Gesù. Nella Santa Messa possiamo stare in piedi, possiamo stare seduti così. Ma dopo l'elevazione, il Signore vuole che io sono vecchia, ho anche male, ma io sto in ginocchio fino alla comunione. Là c'è Gesù in corpo, sangue, anima e divinità. E di più adesso, sbagliando, però hanno girato gli altari verso di noi, l'abbiamo là proprio che lo vediamo. Ma quell'ostia che prima era un pezzo di pane, dopo che lui ha detto che prete, ha detto questo è il mio corpo e questo è il mio sangue, è diventato davvero il corpo e sangue di Gesù. Là non c'è più il pezzo di pane, là è Gesù il corpo, sangue, anima e divinità. Ma che scherziamo? Io per esempio sto in ginocchio fino alla comunione, io ho una bella età, sapete, e non è che non mi facciano male dei ginocchi a volte, però io, il Signore mi dà sempre la forza di stare in ginocchio. Non hanno dato ordine ai preti di alzarsi i piedi, ma non è vero, non possono ordinarmi quello. Io sto in ginocchio, nessuno è venuto a dirmi niente, ma io sono là e più barco il ginocchio. Date anche voi questa testimonianza. State in ginocchio dopo l'elevazione, se potete, perché se avete male, no, per carità, magari siedete lì. Ma se potete, state in ginocchio fino alla comunione. Alziamoci solo per andare a prendere Gesù e dopo tornati al posto ci rimettiamo in ginocchio e lo ringraziamo. E quando il sacerdote ha ritirato la piscina che non dà più, allora sedetevi e continuate a parlare al Signore. E non so cosa farei a quelli che cantano, oh cara, scusate, mamma mia, se potessi mettere un cerotto qua che non cantassero più, e lasciate pure gli altri cantare, non cantate voi, parlate col Signore, ma tante cose sempre da dire al Signore, io non ne avete voi da dire? Io sì, ne ho tante sempre.
Non si riesce, bisogna aspettare dopo la messa per poter parlare col
Signore. No, io parlo
perché durante c'è questo canto,
sì, ma è che dicano quel che vogliono, io parlo.
Sì, sì,
Ah, io, guardate, io parlo col Signore, che cantino pure, mi dà fastidio, ma cantino, non vado dietro. E sono maestra di musica. Questo è il più bello, che sono maestra di musica. Ma la liturgia vera dice, finito di dare la comunione a tutti, si mette il sacerdote con gli altri, si mettono a cantare in grazia. Solo in una chiesa dell'Alto Adige ho trovato questo. L'avrei baciato questa sera. Oh, che bravo.
Io non ho avuto la fortuna di conoscerla. Qui è passata una persona, Don Tomaselli,
Tomaselli,
il quale aveva proprio questo, sentiva questa missione,
sì,
di ringraziare il Signore dopo la messa, di rimanere lì.
Sì. E Don Tomaselli,
purtroppo, vedo che raramente, proprio pochissime.
Ero conosciuto il dottor Maselli. Sì, ma vedete, è questo. Però quello che non fanno gli altri, facciamolo noi. In barba a tutti. Che facciano quel che vogliono, che cantino, che gridino, che... Noi parliamo col Signore. Io ho sempre tante cose da dire al Signore. Io non so se voi non ne avete, ma io sì. Io devo dirgli tante cose sempre, intanto che lo amo, che voglio andare a vederlo per tutta l'eternità. Oh sì, cara mia, dopo di questa vita qua, nel grama, va bene. E poi devo raccomandare tante persone che mi dicono di pregare per loro. Allora, e poi ci sono tanti avvenimenti e cose. Insomma, io voglio la sua gloria, voglio che lo conoscano, voglio il bene. E ho tante cose da dire sempre al Signore, no, e lascio che gli altri cantino, che facciano quelle cose. E ho imparato proprio a strarmi da quel che fanno, perché sennò non si potrebbe neanche pregare, non si potrebbe pregare. Io dico, ma chi ve l'ha fatto?
Io ho avuto critiche, perché anch'io, come lei, da anni che vengo e sento lei, che quando ricevo Gesù mi fermo,
sì, sì, certo,
rimango in ginocchio, certo. E mi hanno detto che è tutto teatro.
Dicono, me non importa fare, non importa se è teatro, imitatemi. Risponda così.
Sì,
dica così, se è teatro, imitatemi. Intanto voi non potete giudicare. Dica così, intanto voi non potete giudicare. No. E voi vi fischiatevene di quello che dicono. Non badate proprio a quello che dicono. Fate quello che dovete fare. E se tu giudichi quel teatro, risponderai davanti a Dio di quel che dici. Risponda così. Risponderai davanti a Dio del tuo giudizio. Ma bisogna essere anche a volte severi con certe persone, sapete? Perché non capiscono. Non capiscono. E allora bisogna dire. Cosa dice?
No, dico il minimo che possono dire. Sento a volte le persone che non si confessano da anni. A che serve? Io ho la coscienza a volte, insomma. Mi spiego.
Ecco, sì. Vediamo poi al momento del giudizio se la sentirai a posto. Dite, rispondete così. Rispondete così. Vediamo al momento del giudizio se l'avrai a posto. Io me l'auguro con tutto il cuore.
Una volta mi sono sentita dire, non è mica necessario stare lì in ginocchio così, tipo lo stesso pregare senza...
Questo è logico.
Detto, ma è solo un atto di umiltà. Io non lo faccio per farmi vedere.
Ma certo.
Io mi sento di
ma certo.
Una nullità davanti a lui.
Lei risponda davanti a Dio, la posizione ideale è stare in ginocchio. Risponda così. Davanti a Dio, che è il padrone del cielo e della terra, che sa quando morirò, che sa tutti gli avvenimenti futuri della mia vita ed è anche della tua, io sto in ginocchio davanti a Lui. Se tu ti senti padrone, stai pure in piedi. Rispondi così. Perché bisogna rispondere a tono proprio a loro, senza pietà. Senza pietà, ma non vale la pietà. A me non l'hanno ancora detto, nessuno. Ma io sto sempre in ginocchio. Dovunque vada, qualunque chiesa vada, guardate io.
Pronto?
Non interessa.
Ecco, non bisogna avere rispetto umano, cari. Guardate che con rispetto umano non si è paradiso. Io faccio quello che mi sembra bene davanti a Dio. Mi sta bene stare in ginocchio, sto in ginocchio. E non vado a stare in piedi perché gli altri stanno in piedi per rispetto umano. No, 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 no. Io in quel momento, non so, c'è il... da dare a comunione. Vado alla comunione, non ho rispetto umano. Vado anche prima di tutto. Mi vedono pure, non mi fa proprio niente. Ricordate che col rispetto umano non si va in paradiso. Noi dobbiamo rispondere a Dio, mica agli uomini. È Dio che ci giudicherà, mica agli uomini. E tu, a chi ci risponde? Rispondete bene. Dice, guarda, in coscienza io mi sento di fare così, perché mi hanno detto che è bene fare così, mi sono anche consigliata, e mi hanno detto che è bene così. Tu non lo devi fare, fai pure a meno, però lascia che io lo faccia. Non sei tu mio giudice e neanche il mio condottiero. Rispondete così. Abbiate la forza di dire la verità, senza offendere nessuno, perché questa non è mica un'offesa, ma è dire la verità.
Davanti al sacerdote, al momento della comunione, sì, la distribuzione della comunione, alcuni si inginocchiano e alcuni no. Io ho fatto per inginocchiare, sono stata richiamata, ma non da una persona semplice, da un sacerdote, dicendomi no, non lo deve fare, perché quelli che lo fanno appartengono a un'altra sé, a una setta, a una cosa, scusa, non voleva dire.
No, non lo so. Non lo so proprio, ma lei poteva rispondere, se io lo faccio per devozione. No, per devozione. Dica questo, se io lo faccio per devozione. Certo che loro che fanno meccanicamente così, aspettare che uno si ginocchi e si alzi, allora già si crea. Perché ci sono anche dei preti di sto genere, sapete? Invece che dire, beh, questo rispetto quello che fa. No, perché non sono abbastanza svegli di andare col meccanismo,
perché disturbavo la fila.
Disturbavo la fila, ecco.
Non lo dovevo fare.
Appunto perché disturbavo la fila.
Sì.
Guarda, faccia meno perché sennò fa fare peccati a quella persona. Solo per questo, solo per amore del prossimo quello fa fare peccati. Va bene? Ci sono altre domande?
No, una cosa.
Sì, dica.
Certe volte, sono in ufficio con 7 persone,
sì,
e purtroppo nessuno di loro va a messa,
cioè, messa, sì.
E quando vengono fuori questi discorsi sulla vita, sul futuro, quello che ho notato, colpisce, è il fatto di parlare dell'eternità, parlare di quando il Signore ci chiamerà,
sì,
e ce ne andremo non per qualche giorno, per l'eternità.
È per l'eternità, sì.
Questo vedo che
li scuote,
li fa
ha ragione, perché è il problema più grande per loro, perché loro agiscono come non dovessero vivere in eterno, invece dobbiamo vivere in eterno. Allora se voi alle persone anche che vi fanno osservazione, magari perché fa così, perché io penso che il Signore domani per tutta l'eternità mi premierà di questo, perché noi siamo eterni e non moriremo più. Guardate che li fa pensare. Li fa davvero pensare e li fa davvero anche concentrarsi un poco. È uno dei pensieri più forti che ci sia. Io non muoio per sempre, io vivo in eterno e domani avrò il premio o la vergogna di aver fatto quello che... E allora guardate che magari un momento rideranno o scherzeranno, ma dopo ci pensano sopra, sapete? Ci pensano sopra. È come quel biglietto che Don Bosco ha lasciato sulla... C'era un ragazzo in peccato mortale, lui lo sapeva perché il Signore glielo mostrava questo. Ma non poteva dire al ragazzo sei in peccato mortale. Non poteva. Perché bisogna rispettare la libertà. Però pregava, Don Bosco pregava. E quella sera ha lasciato sul letto, sul guanciale del ragazzo, e se stanotte morissi, punto di domanda, sto ragazzo pranzo è andato a letto, ha fatto finta di niente, ma niente, non dormiva, si girava a destra e a sinistra, sempre questo pensiero, se stanotte morì sì, e sapeva di essere in peccato mortale. A mezzanotte così non ne ha più potuto, non ha più resistito. Si è alzato e è andato a bussare alla camera di Don Bosco. Don Bosco era in piedi che pregava, andava avanti e indietro, non si era messo a letto. Lo aspettava e pregava con l'osario in mano. È andato e sto ragazzo finalmente si è confessato. Era in peccato mortale. Si è confessato, è andato a letto e si è addormentato tranquillo. La mattina nei nostri dormitori, anche noi, la mattina battevano le mani e si alzava, benedicamus domino, che vuol dire benediciamo il Signore, e tutti i mezzi suonati dicevano Deo gracias, e si alzavano e cominciavano a vestirsi, perché c'erano le camerate lunghe così. Tutti si alzano e sto ragazzo non si alza. Vanno vicino, sapete che era morto. È nella storia proprio, la vita di Don Bosco storico era morto. Don Bosco lo sapeva, capite? Il Signore gli aveva detto a Don Bosco, ma non poteva dire una cosa così. Allora gli ha messo il biglietto, e se stanotte morissi, punto di domanda, come dire, sei a posto in coscienza? È chiaro che non era a posto, si è girato e rigirato fino a mezzanotte si è alzato e è andato da Don Bosco e si è confessato. La mattina l'ha trovato morto, era santo. Vedete, ci sono, avete mai letto la vita di Don Bosco? Guardatelo, prendete quella delle Moen, quella, prendetela, perché è un intreccio di questi,
non si trova più,
non si trova più neanche a Torino,
non le fa più. Perché ha cambiato il cervello,
che peccato, signore. Guardate, c'erano questi fatti qua autenticati, tutti non inventati.
È un libro d'avventure, è una meraviglia.
Una meraviglia, sì, proprio, Don Bosco.
Pregare Don Bosco, che il Signore ci dia un altro Don Bosco.
Sì, davvero.
Ci dia un altro Don Bosco, bisogno.
Sì, altro che.
Per i nostri giovani.
Beh, guardatelo, pregatelo, ma non so se ci fosse ancora. Oppure chiedete uno... No, una della vita di Don Bosco, queste cose vengono fuori. Vedete, per salvare un'anima. Don Bosco ha detto che per salvare un'anima avrebbe strisciato con la lingua dai becchi, dove stava lui, fino a Superga, che è in cima, sapete Torino, che c'è il colle grande di Superga. Avrebbe strisciato con la lingua pur di salvare un'anima. Vedete i santi come capivano l'importanza della salvezza dell'anima. E noi diamo questa importanza, prima la nostra e poi anche quella degli altri. E si è lodato a Gesù Cristo.
Grazie.